tutti questi temi evidentemente culminano nell'opera, l'ultima opera culminante della creazione, che è l'uomo e la donna, l'ultimo atto di questa drammatica, di questo dramma, no, della creazione. È dedicato alla creazione dell'umanità, appunto, no? Si apre con la risoluzione divina di fare un uomo dopo aver fatto il mondo e gli animali. E curiosamente la parola che segue, il Dio disse, è una specie di ordine che Dio dà a se stesso. O qualcuno ci potrebbe anche, ci ha pensato bene, la dice al farò io, il farò in mia, amica. No? Facciamo l'uomo immagine e somiglianza, mica mettere anche il punto della domanda, perché ha chiesto che, cioè quasi Dio avesse bisogno di incoraggiare se stesso per fare sta roba de mat proprio. Beh, se pensate che tutte quelle altre religioni immaginavano la creazione dell'uomo sotto la preoccupazione di tenere l'uomo come schiavo e di sfruttarlo, ha ragione questo Dio di avere qualche paura. Che è una ribalta dopo, se io gli do delle qualità di libertà, per esempio, mi fa passare delle belle croci, no? Quando si fanno i figli, è una roba del genere. Allora, è una specie di ordine che Dio dà a se stesso come a un soggetto plurale, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. E poi l'altra cosa che sorprende è che in questo caso l'essere che Dio va a creare è un essere del tutto originale, va a creare qualcuno per una somiglianza con lui, che non è una semplice identità, ma che lo distingue da tutti gli altri viventi. Cioè l'uomo è il solo degli esseri creati che sia fatto a somiglianza di Dio. Tanto somiglianza è fatta per attenuare l'idea di immagine che è più materiale, come di ricalco. No? Immagine, i padri poi commentavano, immagine è l'impronta, la somiglianza è quello che tu cerchi di diventare, no? Un'approssimazione, diventare simile, appunto. No? Perché se no, se siamo solo nell'immagine, è il processo idolatrico, come le statue, no? Fasò istampì. Immagine. Qui siamo evidentemente alle radici dell'antropologia biblica che conferisce all'uomo una dignità unica e questa dignità è attribuita all'uomo universale, il progetto riguarda l'uomo universale. Pensate a ste preti di Gerusalemme, che roba, che testa larga avevano, mi impressionano queste cose qua, no? Beh, più larga della nostra. Deprese del sicuro, di sicuro. Cioè, è a proposito di ogni figlio di Adamo che il testo afferma la somiglianza con Dio. E a riguardo di questo Adamo, ci torniamo poi un momento, c'è un'oscillazione fin dall'inizio nel modo in cui il testo designa questa creatura strana, somiglianza, immagine, somiglianza di Dio. Infatti l'uomo del versetto 26 include l'idea di un plurale che si esplicita nella seconda parte del versetto quando Dio dichiara perché essi dominino. Stessa oscillazione al versetto 27, Dio creò l'uomo, li creò. Versetto che stavolta enuncia chiaramente la creazione di un maschio e di una femmina. Creazione dell'uomo e simultaneamente e esplicitamente creazione dell'uomo e della donna. Cioè l'umanità, in uno stesso versetto si annuncia la creazione e la differenza dei sessi. Anche qui separazione e relazione. Fin dall'origine l'uomo è separato ed è destinato alla relazione, no? E pensate a questi testi riletti, per esempio, in epoca liberale, liberista come la nostra, individualista, esasperata. Beh, i cristiani, secondo me, hanno un concetto di persona che dovrebbero poi far funzionare, tradurre storicamente, no? Questo carattere relazionale della persona ha tutte le conseguenze del caso. Vabbè. L'uomo maschio e l'uomo femmina, l'uomo maschio da una parte e l'uomo femmina dall'altra, sono identicamente fatti immagini di Dio e a sua somiglianza. E a quest'uomo maschio e femmina viene poi ripetuto l'ordine che prima è stato dato ai pesci, agli uccelli: siate fecondi e moltiplicatevi. Parallelismo che in qualche maniera pone sullo stesso piano l'uomo e gli animali, ma solo parzialmente, perché gli animali sono messi in questo racconto sotto l'autorità dell'uomo e sotto la sua giurisdizione. E testi che fanno discutere molto. Vedete, la filosofia di Gaia, per esempio, trova in questi testi il principio di un antropocentrismo inaccettabile, no? Che è la causa della rovina del mondo. Cioè il fatto che l'uomo si ritenga padrone del mondo lo sta distruggendo, mentre l'uomo è una delle creature. E quindi capite che, diciamo, sono i testi all'origine della civiltà occidentale, e vanno continuamente, come hanno fatto loro, rivisitati, ridiscussi, reinterpretati, appunto. Perché Dio parla nella storia. C'è la condivisione di una stessa fecondità tra gli animali e l'uomo, non annulla la differenza essenziale che il testo pone tra degli esseri semplicemente creati da Dio e degli esseri creati a immagine di Dio. D'altra parte c'è questo dettaglio, mentre prima dice Dio disse e fu, qui dice Dio disse, Dio benedisse e disse loro. Altro tema importante dei versetti 28-29, anche su questo abbiamo addirittura fatto delle prediche più volte, scritto su Comunitario, del tema del cibo, no? Cioè in questo racconto in realtà l'uomo è descritto come un essere che si nutre esclusivamente delle piante della terra, secondo un regime che è anche quello degli animali, non mangia gli animali. Sapete che il permesso di mangiare gli animali è compromesso dall'alleanza con Noè. Anche qui pensate tutti i temi della sobrietà, no. Il regime vegetariano non è così pazzo. Su questi testi ha lavorato molto tutta l'utopia isaiana di Isaia. Quando il lupo pascolerà con l'agnello, il bambino metterà la mano nel buco dell'aspide, questa epoca della pace, appunto, no? Della non violenza, in un'epoca crudelissima, Isaia sogna questo mondo. E sono questi testi di Isaia, come altri, che sono stati assimilati dalla spiritualità giudaica e nel racconto della creazione sono diventati, appunto. Quindi all'uomo viene dato un dominio, ma un dominio noi diremmo dolce, conviviale nei confronti del mondo, no? Non violento. Chiudo questo primo capitolo della Genesi, come intuite da queste battutine, no? Contiene una serie di affermazioni che sono essenziali per fissare l'identità dell'uomo secondo la Bibbia. E il confronto con i miti babilonesi e comunque con le altre cosmogonie e miti dell'origine contemporanei permette di mettere in evidenza l'originalità di questa tradizione. Ve ne cito solo due, perché le abbiamo già dette, tutte le cose che abbiamo dette risultavano in maniera evidente diverse dalle Numa Elish, no? Ma me ne cito due sintetiche. La prima riguarda anzitutto il modo in cui l'uomo è rapportato al divino, il rapporto uomo-Dio, no? La creazione di Genesi è un atto solenne che fa sorgere un essere posto davanti a Dio e nella prossimità immediata di Dio, e che riceve un dominio sul mondo che lo costituisce come essere libero e responsabile. Nei miti babilonesi, vi ricordate, gli uomini apparivano come creature inferiori, dipendenti, nate dal bisogno degli dèi di avere degli schiavi, no? Senza parlare appunto che non si sognavano neanche di introdurre questi temi della parola, della sessualità, della colpa in questi termini. Tutte robe elaborate lungamente dai profeti. Un'altra caratteristica che risalta nel confronto con i paralleli non biblici è la nota risolutamente positiva della creazione di Genesi, che risuona da un capo all'altro e che si esprime nella formula «Dio vide che era cosa buona». Appunto. Cioè una concezione della creazione che dichiara la bontà originaria del mondo. E questo è molto diverso da mitologie e sapienze, soprattutto di tipo gnostico. Cioè, il gnosticismo è dualistico, no? Oppone il bene e il male, spirito e corpo, Dio buono, Dio cattivo. No? Queste mitologie che ritengono il mondo materiale la fonte dei mali dell'uomo. E invece Genesi dichiara buoni tutti gli elementi della creazione, non senza iscriverli, come si è visto, in una serie di relazioni e di gerarchie accuratamente costruite. Il secondo racconto, che lascio a voi a questo punto, il secondo racconto che tra l'altro ha fondato in Occidente gran parte dell'immaginario della creazione, ma anche tutti i temi antropologici di fondo, come l'interdetto, come la relazione uomo-donna, come l'esperienza della colpa, no? Tutti i grandi temi della nostra cultura, non solo la cultura cristiana. No? E questo testo, tra l'altro, introduce esplicitamente il Dio Signore, Yahweh Elohim. Elohim è il termine, noi diremmo, divinità. Il termine con cui si chiamava Dio anche nelle altre religioni. Yahweh è appunto il Dio del monoteismo mosaico, no? E il secondo racconto è di origine sapienziale, ma non abbiamo proprio tempo per lavorarci su. Questo poi è un racconto modernissimo, proprio modernissimo. Il tema del linguaggio, del sonno, della costola, sono tutti temi. L'albero, i due alberi. Dico, questo testo nasce invece in maniera evidente con una preoccupazione sapienziale. E il momento in cui in Israele c'è stata questa elaborazione universalistica del senso della fede e si è attinto molto alle forme sapienziali, anche egiziana, non soltanto babilonese in questo caso, è proprio l'epoca dei re, è il IX secolo, l'epoca nel quale gli scribi incominciano a fare una filosofia, in qualche maniera, delle tradizioni mosaiche, no? E vedete le correnti storiche, legali, la corrente profetica, la corrente sapienziale, la corrente sacerdotale. Vedete come è nel crogiolo di queste spiritualità, di queste teologie, di queste esperienze che nasce la Bibbia, appunto. No? Quindi siamo lontanissimi dalla lettura semplicistica, ingenua, che noi abbiamo ancora in testa in gran parte. Insomma, no? Ma questo, ripeto, è entusiasmante, perché vuol dire che Dio bisogna ascoltarlo, bisogna farlo parlare. Bisogna dargli voce, capito? E la voce di Dio non può sorgere se non dalle relazioni della storia, se non dalle relazioni tra gli uomini, se non dalle domande che crescono dalla storia, no? Ovviamente, facendo un'operazione continuamente di riportare la mia storia alla storia di Gesù e dalla storia di Gesù alla storia dei nostri padri, e la storia di Gesù e i nostri padri, la storia di tutti. Questo è il luogo della parola di Dio. Se vogliamo ascoltare Dio che parla, bisogna fare quell'operazione lì, che è l'operazione di fare gli uomini, no? È l'operazione di accettare la creazione. Ma adesso non entriamo, perché noi, guardate che quest'anno il progetto era di fare un'operazione molto più settoriale, molto più limitata, di raccontare strettamente la storia dell'idea di Dio nella Bibbia. Adesso a noi a ogni curva ci si ripresenta la totalità del paesaggio, della fede, della rivelazione, cos'è la parola di Dio. No, mi guarda male Fausta, ma nel senso benevolo penso. No, cioè ci si vuol bene in fondo, anche se ci si inquieta, ci si vuol bene. Allora io non vado più avanti con Genesi 2, con gli altri testi, perché mi pare, a me piaceva molto di più Genesi 2, sono stato di più in chiesa con i preti in Genesi 1, però gli ebrai, dai, che sei chi ebrai, come anche lui ebrai, no? Comunque ci fa capire, capito? C'è tutto meno che del clericalismo, mi pare, in questa rilettura sacerdotale della storia. Certo, è tipico dei preti mettere in ordine tutto, quindi che i confratei, le figlie di Maria, i chierichetti, no? Poi devono fare la processione, i preti che le mettono in ordine. No? Perché vedete, questa descrizione è una messa in ordine del mondo. E però, insomma, è una messa in un ordine molto profondo, molto aperto, no? Cioè, in una processione così ci andrei anch'io. In altre processioni con un po' di problemi. Allora, la volta prossima, che è tra 15 giorni, che settimana prossima noi facciamo il triduo e quindi invitiamo già parecchie sere a uscire, per cui giovedì di settimana prossima facciamo vacanza di catechesi tra 15 giorni e io riprenderò un pochettino il racconto di Bottero in termini facili, corsivi, perché questi mi sembravano passaggi importanti, ecco, al di là di questa specie di monografia che vogliamo seguire, cioè il tema di Dio nel... In realtà mi sembra che questi sono passaggi che ci fanno capire, appunto, un po' di più cos'è la Bibbia, cosa vuol dire che Dio parla, no? E cosa vuol dire quando noi diciamo Dio. Ecco perché l'anno scorso continuavo a dire Dio, tra virgolette, perché quando dici Dio non dici niente, niente. Prova a aggiungere una parola. Non dici niente, non pensi a niente, capito? E quando gli metti dentro qualcosa nascono i 48, appunto, no? Ecco perché dobbiamo continuare a raccontare di Gesù, perché noi siamo convinti che solo continuando a guardare Gesù sia possibile nominare Dio in maniera meno scorretta, no? Anche perché drammaticamente, appunto, la vicenda di Gesù, il Vangelo che stiamo leggendo nelle messe feriali, no? Si fa un assembramento attorno a Gesù, tutti lo stanno aggredendo, quelli del Tempio, i sacerdoti, i farisei, gli interpreti della Torah, le autorità politiche, stamattina era Erode, appunto, no? Si stanno cerchiando attorno perché il suo discorso su Dio è intollerabile, no? Ci ha detto tra noi, è così la storia cristiana. E quindi la parola di Dio è sovversiva di per sé, da parte dei cristiani. Ecco perché c'era, come è l'Eucaristia, la pratica dell'arcano, del riservare agli iniziati le cose della fede, viene proprio da questo. Invece il cristianesimo da noi è diventata la religiosità. Ciò che è di più eclettico, misto, che è tutto, no? E certo, in questi, così vi dico, anche un giro che io continuo a fare, certo anche in questi tempi di scristianizzazione, di secolarizzazione, i cristiani, anche le autorità cristiane, pensano che comunque è bene tenere dentro la religione, virgolette, popolare, questa qui eclettica, perché tutto sommato comunque porta il cristianesimo nelle radici antropologiche dell'uomo, del bisogno di sicurezza, della paura, dell'assicurarsi contro la morte, del garantire la situazione sociale, del senso misterioso del nascere e del morire. Sono luoghi certo di estremo interesse dal punto di vista, però questo si paga tante volte col prezzo che le maniere religiose di tradurre queste cose assolutamente cancellano il messaggio del Vangelo, sparisce. No? Il messaggio del Vangelo è una richiesta, certo a partire da queste radici, ma alla ricomprensione, alla conversione, no? Che è il dono, il dare la vita, appunto, fare alleanza, no? E più c'è un infragilimento del cristianesimo e più sembra prevalere questo atteggiamento pastorale del tenere dentro quello che c'è, cercando di valorizzare tutto, cercando di mantenere le tradizioni, cercando, non lo so, certo, nessuno può decidere, se è più, nessuno può decidere, insomma. Se ragioniamo in termini di cosa rende di più, certo. Se ragioniamo nei termini di una comunque urgente, di un urgente ritorno al Vangelo e di una riproposta del Vangelo all'uomo a testa alta di oggi, con le domande che ha, con la maniera, beh, allora bisognerebbe avere il coraggio di uscire incontro a questa storia, a questa situazione, no? E diventa un cristianesimo certo più esigente, no? Più rischioso anche sul numero, sulla tenuta delle cose che facciamo. E quindi, siccome non ci stiamo esponendo troppo alle sfide storiche, è chiaro che anche il ritorno ai testi o il ritorno all'interpretazione del deposito, della tradizione, come si dice, è smunto, è fiacco, cioè al massimo ci si fa i commentini un po' letterari, un po' esegetici, capito? Ma il compito di una reinterpretazione di questi testi è corrispettivo all'esposizione storica, no? Cioè non so se mi sto spiegando. Sono legate queste due cose. Cioè, soltanto accettando veramente la domanda dell'uomo, e dell'uomo così come in questa, perché poi uno dice, ma chi è l'uomo, quello che pensi te? Certo, ma dobbiamo discutere anche di quello, certo. Però, per esempio, se nelle chiese non elaboriamo per niente tra noi una valutazione di questa società postmoderna, del suo incasinamento, della sua complessità, e semplicemente la sbeffeggiamo, la ignoriamo, diciamo guarda che non sta in piedi senza religione, guarda che non ce la fa. Ma il giro ermeneutico è proprio un giro. Si ritorna alla Bibbia, si ritorna al dogma cristiano anche, si ritorna, diciamo, all'annuncio cristiano, alla predicazione cristiana, in termini di reinterpretazione forte, nel momento in cui si sta interpretando la propria epoca, la propria storia, con coraggio. E si può interpretare la propria storia con coraggio soltanto a partire seriamente dalla parola di Dio, no? Una lettura della parola di Dio mi aiuta a giudicare il tempo, e l'appartenere al mio tempo e leggere i segni dei tempi mi aiuta a rileggere la parola di Dio. Quindi il carattere smorto dei discorsi delle nostre chiese non è dipendente, cioè, ma i preti non gli insegnate, non s'aggiornano, non è una questione di studiare, non è una questione di sapere, è un atteggiamento di fondo che se non c'è quello, uno può sapere anche tantissimo, ma lo sa come cultura, hai capito? Non come interpretazione storica, non come individuazione di un cammino, non come scelta, appunto. No? Cioè la fede ha necessariamente, proprio per questa natura della parola di Dio, che si dice nella storia, la fede ha necessariamente un carattere di decifrazione storica. I profeti, appunto, sono questi, no? Il discernimento del proprio tempo.
O stolti che sapete giudicare se domani piove, se fa il sole, che seguite le previsioni del tempo di ogni minuto, diceva così Gesù, non passano. E i segni del vostro tempo non sapete giudicarli. Cioè il giudizio dei segni dei tempi, che è tra l'altro la categoria un po'... Facciamo un esempio, Papa Giovanni, questi giorni belli, perché io dicevo, quando Papa Giovanni viene portato con un po' di sincerità in mezzo a noi... È una figura bella, insomma, si sta bene, capito? Però vatta la pesca che una volta qui a Bergamo si parli o ci si riferisca a Papa Giovanni come colui che ha aperto il discernimento dei segni dei tempi e ha aperto questo discernimento, che si sia accorto o non si sia accorto, che l'abbia fatto per intuito spirituale, al di là della sua cultura, della sua... In realtà Papa Giovanni resterà nella storia col grande carisma del profeta che attraverso l'apertura del concilio ha detto guardate che qui la maniera nostra di presentare la nostra fede non parla più, bisogna ringiovanirla perché i tempi sono cambiati. Poi lui pensava, secondo lo schema dualistico tradizionale, che dice la verità è sempre quella, il deposito si tratta di adattarlo, che non è vero un tubo. L'ermeneutica dice invece che bisogna proprio reinterpretare la cosa che dici, non è che il contenuto ce l'hai già lì e lo adatti. Ma a parte quello, l'apertura è quella lì. Ma voi vedete che la nostra devozione a Papa Giovanni non ha assolutamente mai questa caratteristica storica. Non viene mai celebrato le nostre comunità come colui che ci deve aiutare a trovare la via in questo mondo difficile, no? Papa buono, ma quando tu dici, io dico poi ho finito, quando tu dici il Papa buono, intendendo quello che anche la povera gente ha intuito, che questo qui era un cristiano che ha portato sul soglio di Pietro, e Pietro deve sapere per come è il Pietro moderno, deve sapere su tutte le questioni del mondo, deve dire la sua su tutto, sulla Thailandia, sull'Africa, senza sapere niente, però deve dire tutto, hai capito? Perché lui sa tutto, no? E il rapporto alla fede lui deve definire tutto. È andato su un po' nostro nonno che picchiava la mano sul ginocchio quando parlava, certo non era sciocco, tutt'altro, ma però appunto la gente ha capito che il segreto del Vangelo alla fine è un'umanità buona. Ma tu teologo prendi sta roba qui e traducila. Cosa vuol dire? Che l'uomo d'oggi aspetta una traduzione umana, antropologica del cristianesimo, non dottrinalistica. Ma questa rivoluzione è tutta la pastorale. Niente. Cioè questo è il segno tipico di come il nostro cristianesimo si cautela nei confronti della provocazione storica. E quindi comunque conduce continuamente, che è il discorso, è importante essere buoni. Il Papa buono viene inteso così, ma anche per la gente poi si finisce di pensare così. Lasciamo fare gli intellettuali, fanno i discorsi. Però questo, secondo me, è a patto di un'incomprensione profonda della natura della parola di Dio, io dico. Quello che il Concilio aveva messo a base di tutta la sua valutazione su come la Chiesa deve essere cambiata, la Lumen Gentium, in rapporto al dialogo con le angosce e le speranze degli uomini d'oggi, Gaudium et Spes, con tutti i loro problemi dell'educazione, della cultura, della guerra, della pace, della famiglia, dell'amore, in un nuovo stile di pregare, che è la liturgia, ma tutto questo aveva e ha come ispirazione la Dei Verbum. Tutte ste robe qui, in virtù di che cosa dobbiamo cambiare la Chiesa? Perché lo vuoi te? No, perché è la parola di Dio che me lo chiede. Con quale criterio dialogo con la cultura d'oggi? Alla luce della fede, è la parola di Dio che mi conduce alla conversazione con gli uomini. E quindi che comanda tutto il discorso del Concilio è la Costituzione Dei Verbum. La parola di Dio. E la novità di quel documento sta tutta, dopo tutta la parte che dice il rinnovamento della presenza della parola di Dio nelle comunità, quindi i laici tradurre in italiano, la lettura ai laici, la lectio divina, tutte queste robe qui, no? L'uso della Bibbia, corsi di Bibbia, gruppi biblici, no?
la predicazione da fare sui testi biblici, il cambiamento del lezionario abbondante entro liturgia, tutte queste riforme. No. Ma tutto questo viene dalla percezione profonda che non si può più presentare il cristianesimo come un insieme di verità interpretate da una gerarchia, da un'autorità. Questo schema non può funzionare, ma non solo funziona perché l'uomo moderno è un uomo soggettivo, il quale dice, eh no, dimmelo, se a me va ci credo, se no non ci credo, lo dice anche il tuo bambino di 6 anni, sta roba qui ormai. Non soltanto per questo, ma questo ci costringe a renderci conto che Dio fa così, si rivolge a ogni uomo nella libertà e gli propone una via buona. E quindi non procede dalla concezione della rivelazione come insieme di verità rivelate che vengono mediate dall'autorità, ma propone la rivelazione come la comunicazione di Dio alla storia degli uomini, che cammina accanto agli uomini, conversa con gli uomini. Certo, questo non elimina il ruolo del dogma, il ruolo della dottrina, no, anzi la valorizza, però la relativizza alla parola di Dio. No, adesso andiamo a letto, però ma c'ho per come immagino. Buonanotte, grazie. Signore vi conceda una notte serena, riposo tranquillo.